Certo, cosa... Bene, faccio tutto da sola oggi, vi saluto, vi do il benvenuto e comincio. Allora, io leggerò perché non sono per niente abituata a raccontare così a voce, a braccio, e ho paura di perdermi strada facendo nelle cose che mi sono ripromessa di dirvi. Cominciamo da questo del meraviglioso specifico delle lucertole, cure prodigiose medici e ramarri del XVIII secolo. Sono certa che il titolo vi ha incuriosito ed è proprio da lì che partiamo per questa nostra chiacchierata. L'avventura inizia da questo piccolo quadernetto manoscritto su carta, conservato qui da noi in Guarneriana, il manoscritto 208 Nuove Accessioni, che nel nostro catalogo è così descritto: opuscolo medico del metodo di curare il cancro, la lebbra e la lue venerea, servendosi delle lucertole o ramarri del dottor Giuseppe Flores, dottore della facoltà medica dell'Università del Guatemala. Cartaceo, carte 539-3, millimetri 185x130, secolo XVIII, exeunte. Ed è questo piccolino che vi ho appoggiato lì. Pensavamo questa rassegna tra alimentazione e medicina, e non poteva che venirci curiosità. Così abbiamo scoperto che si tratta di un manoscritto che copia, pari pari, come fosse una fotocopia di oggi, a parte la mancata trascrizione di alcune note a piedi pagina. Dicevamo, il manoscritto copia e trascrive un libro dato alle stampe a Torino nel 1784, che appunto si intitola così: del meraviglioso specifico delle lucertole o ramarri per la radical cura del cancro della lebbra e lue venerea, ultimamente scoperto dal signor Giuseppe Flores, dottore della facoltà medica dell'Università di Guatemala, alle di cui esperienze ed osservazioni si aggiungono le relazioni di varie cure fatte recentemente nel Piemonte, con una distinta ed esatta analisi della lucertola e del ramarro, volgarmente detto dai piemontesi l'aiol, il tutto raccolto da Carlo Maria Toscanelli. Nei registri d'inventario della biblioteca non c'è traccia di come questo manoscritto sia giunto in Guarneriana, cioè da chi sia stato verosimilmente donato alla biblioteca, ma i contenuti del manoscritto dell'opera stampa sono davvero molto molto curiosi, letti oggi, e ci offrono sicuramente spunti interessanti per capire com'è evoluta la scienza medica nei secoli e com'è evoluta anche la percezione della figura del medico nei secoli. Partiamo subito da cosa questo libricino racconta. L'editore, ce la possiamo fare, l'editore torinese Ignazio Soffietti intanto apre il volumetto con queste parole: fra le varie penose infermità onde è afflitto l'uman genere, il cancro, la lebbra e la lue celtica, ossia venerea, sono senza dubbio le più terribili, perché agli acuti spasmi e dolori, da quali sono i poveri infermi incessantemente straziati, si unisce per maggior loro tormento la poca o niuna speranza di risanarne, come nel cancro, o l'ignominia ed il dolore, come nella lebbra, vedendosi gli infetti di tal morbo fuggiti a schifo da tutti e perfino dai suoi più prossimi congiunti, il che, non di rado, accade nel morbo celtico, dei cui deplorabili effetti siamo tutti di spettatori. Quale riconoscenza, pertanto, non avrassi a sperare da questi infelici pazienti, che purtroppo sono moltissimi, se si appresterà loro un facile, breve e sicuro rimedio per lo innanzi sconosciuto, non già per alleviarne soltanto i dolori, ma per donar loro perfetta e stabile salute? L'editore spiega poi, prosegue appunto poi spiegando, che il dottor Giuseppe Flores, dottore della facoltà medica dell'Università di Guatemala, fu il primo a far uso con metodo delle lucertole e dei ramarri per la guarigione di queste terribili malattie, e che appunto pubblicò un'operetta con gli esiti di questo rimedio e anche le istruzioni per applicarlo, che l'opera giunse a Torino in lingua francese e che tutte le sagge e dotte persone lo davano la scoperta, anche se qualcuno, pare non pochi in verità, ritenevano il tutto completamente inutile alle nostre latitudini, quasi che la virtù di un tanto rimedio, cito, ristretta fosse alle sole contrade dell'America. Per nostra fortuna, però, alcuni dottori fisici piemontesi, accesi dal desiderio di giovare ai propri compatrioti, hanno deciso di sperimentare questo portentoso rimedio, ripiegando ovviamente sulle lucertole locali, visto che quelle di San Cristobal a Matitán, nel regno di Guatemala, non erano propriamente a portata di mano. Miracolo, il rimedio ha funzionato anche qui, sicché l'editore non può che con gioia pubblicare gli esiti di queste sperimentazioni insieme all'opera del Flores, insieme appunto a una minuta descrizione delle diverse tipologie di lucertole ramarri. Bene, ma allora, tanto per essere chiari, in cosa diamine consisteva questa prodigiosa cura? Innanzitutto viene detto che questo rimedio è da lunghissimo tempo in uso presso gli indiani e anzi il dottor Flores esattamente così scrive: se noi avessimo minor ripugnanza a istruirci da quei buoni e schietti indiani e dimostrassimo loro un po' di benevolenza e dimestichezza, potessimo approfittare anche noi per la guarigione dei nostri mali, delle scoperte da esse fatti da quei specifici, la cui utilità è assai maggiore di qualunque dotta dissertazione sull'arte del guerire e di qualsiasi foglia più curiosa scoperta in anatomia. Ecco, tenete a mente questa cosa dell'anatomia, che poi ci torniamo sopra. Insomma, il buon Flores ci dice che il remedio è noto ed usato ampiamente dagli indiani, i quali, grazie a questo, godono di robusta salute, e ci racconta di come lo ha scoperto. Un tal Don Giuseppe Ferrero, catalano, trasferitosi in Guatemala, era dannato da un cancro al labbro superiore destro, che ormai era così esteso da aver contagiato con piaghe orrende anche la guancia, il labbro inferiore e persino la mascella. Il poveretto, stando ormai davvero malissimo, pensa di ritirarsi in convento per morire, almeno avendo ampio conforto nello spirito. Ebbene, guarda caso, il reverendo padre del convento gli racconta della incredibile guarigione di una giovane donna che lui ha veduto personalmente quando era parroco a San Giovanni a Matitán. La poveretta era interamente coperta da piaghe ulcerose e a causa di questo il marito praticamente l'aveva cacciata di casa, costringendola a vivere di elemosina. Ma la gente si lagnava di questa situazione, sicché il parroco aveva deciso di pagare le spese per mandarla nella capitale a curarsi. A quel punto però intervengono i locali che dicono che no, non è assolutamente necessario perché c'è un rimedio infallibile per guarirla. Il prete non è che poi sia così convinto, ma alla fine acconsente e com'è come non è, dopo pochi giorni la donna gli viene ripresentata davanti perfettamente risanata. A quel punto lui non si capacita e chiede che gli svelino il miracoloso rimedio, no? Quale segreto c'è? E quelli candidamente gli dicono che mangiare le carni crude delle lucertole che si trovano nel loro villaggio consente la guarigione dalla malattia venere di cui le piaghe erano semplicemente le conseguenze. Ecco svelato il rimedio portentoso. Bene, il nostro Don Ferrero si pappa queste deliziose lucertole e guarisce lui pure. E adesso sono sicura che sarete curiosi di sapere esattamente come si devono mangiare queste lucertole crude. Bene, ve lo leggo direttamente. Ma per rendere quel rimedio meno disgustoso ed imitare il metodo di quegli indiani, tosto che si è tolta con un coltello la pelle alla lucerta, conviene trasformarne la carne e le ossa, che sono assai tenere, e formarne quindi delle pillole, che si inviluppano con cialdella, ossia pane da suggellare, e così porgere al malato, che non si sente il coraggio di masticare e trangugiare la carne cruda. La carne d'una lucerta basta formarne due e fino a tre pillole, ciascheduna un po' più piccola di una palla da fucile, e se ne deve fare la preparazione con la maggior diligenza per poter mangiare le carni con quanto più di calore e di vita sarà possibile, secondo il costume del popolo di Amatitán. Come dire, effettivamente chi avrebbe piacere di mangiarsi una polpettina di lucertola cruda eppure viva, no? Quasi viva. L'opera prosegue poi con tutta una serie di casi clinici conclusisi con la guarigione grazie proprio alle prodigiose pillole di lucertola. Per dovere di cronaca vi dirò anche che si deve mangiare almeno una lucertola al giorno, ma anche tre al giorno se il malanno è grave, e che dopo qualche giorno che si è cominciato a mangiarle succederà che si senta un gran calore, si suda abbondantemente, si saliva di una salivazione gialla per l'esattezza, ma poi d'incanto le piaghe guariscono e tutto si risana. Sentite qui la descrizione di un caso clinico che inoppugnabilmente dimostra la validità del rimedio. Le meravigliose cure operate dalle carni di lucerte danno oggi di maggior credito a questo rimedio, che continua a produrre somiglianti effetti a quelli che si sono descritti. trovavasi in Malaga, città di Spagna, un uomo che aveva il viso annerito e pieno di grandi escrescenze, a cui si aggiungevano piaghe sì profonde che vi sarebbe entrata una grossa noce. La visione dell'occhio destro era sì sconvolta che vedeva tutti gli oggetti doppi. Il sinistro poi era coperto da una grossa cataratta. Gli orecchi erano gonfi, il seno turgido quanto quello di una donna lattante, sì duro e dolente che gli stessi abiti lo facevano eccessivamente soffrire. Le mani gonfie, in guisa che ne aveva perduto l'uso, ne poteva muovere le dita. Aveva testicoli e due grandi piaghe che parevano incurabili, le cosce coperte di tumore mezzani che si infiammavano di tempo in tempo e lo costringevano a stare in letto. Le gambe, i piedi nerissimi, gonfi, squamosi e coperti di piaghe purulenti. Aveva egli perduto i sentimenti a queste parti ed era divenuto con tanto deforme che ne era intollerabile anche la vista. Una situazione disastrosa. Se gli cominciò, in sé orribile situazione, ad amministrare il rimedio in questa guisa. Si prese una lucerta viva e, recisale prontamente la testa, i piedi e la coda, le si trassero gli intestini. Si scorticò in modo che non rimaneva più che il corpo di quell'animaletto, che si divise in 7-8 piccoli pezzi e si inviluppò nella cialdella un po' umida affinché l'ammalato potesse prenderle più facilmente. Se gli fecero prendere le pillole così preparate al mattino per tempo e a digiuno, alle ore 8 se gli diedero una dazza di brodo ed un'altra alle 10. Ai mezzogiorno mangiò la sua minestra fatta al castrato, una metà di una pollastra, un po' di porco senza grasso, un po' di zucca, dei cavoli teneri e dei fagioli per bevanda, poi se gli diede acqua cotta con la scorzonera e dalle 5 dopo il mezzodì un'altra tazza di brodo, alle 8 una minestra di semola e un po' di pollastra. Ok, sin dal primo giorno sentì l'ammalato un gran calore in tutto il corpo, sudò abbondantemente, ebbe due sorti di evacuazioni, continuando a prendere questo rimedio per il corso di 40 giorni, ebbe in questo intervallo sudori sì abbondanti che bagnò in 3 ore sino a 8 camicie e le evacuazioni assai copiose giungevano al numero di 13 o 14, né quelle dell'urina o la salivazione furono meno abbondanti per 5 o 6 giorni, dopo che 40 giorni, e dico 40 giorni di lucertole, nel corso dei quali continuò sempre ad evacuare più o meno, ne passò 40 altri in convalescenza ed ogni giorno andava scemando il male e ne svanivano i sintomi. L'esito, insomma, fu tale che recuperò la vista ed i sensi perfettamente. Ebbe di poi un'agilità naturale ed una sanità robusta, molto appetito, il sonno naturale e tranquillo, fu libero da ogni cattivo umore, non meno che dalle piaghe. La barba gli crebbe di nuovo ed il pelo nelle altre parti del corpo, né gli rimase altro che qualche segno nel luogo i tumori avevano fatto maggiore strage. Vi siete convinti, no? Direi che convintissimi. So già che quest'estate guarderete tutti con un occhio diverso e ben più amorevole le lucertole. Allora, tutti a casa di lucertole. Due parole ora per sapere qualcosa su questo mitico dottor José Felipe Flores, che fu un prestigioso medico e pioniere guatemalteco della cattedra di medicina in America Centrale, che in Guatemala è ancora un personaggio a cui, per esempio, sono intitolate vie cittadine. Eccolo qua, così sappiamo che faccia aveva. Allora, il nostro buon Flores nasce nel 1751 a Ciudad Real de Chiapas, oggi San Cristóbal de las Casas, studia in collegio dei Gesuiti e nel 1773 si laurea in medicina all'Università de San Carlo Borromeo, che è tutt'oggi la più grande e antica università del Guatemala, fondata nella capitale nel 1676 e che era all'epoca la terza del continente, dopo quella di Città del Messico e di Lima. Il 1773, anno in cui si laurea il nostro Flores, è un anno drammatico per il Guatemala per via del devastante terremoto ricordato come terremoto di Santa Marta, chiamato così perché la scossa si ebbe il 29 di luglio, giorno appunto in cui si celebra Santa Marta. Sembra sia stato un terremoto del 7º-8º grado della scala Mercalli, quindi davvero un sisma potente che ridusse in macerie l'allora capitale Santiago de los Caballeros, nota oggi come Antigua Guatemala. Naturalmente Flores si è laureato nella capitale, no? Quindi, e che ebbe come conseguenza anche la scelta da parte della corona spagnola del trasferimento proprio della sede del governo a 45 km di distanza. Santiago's de los Caballeros, cioè Antigua, era appollaiata a 1500 metri di altitudine ed aveva nel 1773 60.000 abitanti entro le mura e circa 30.000 abitanti nei villaggi circostanti. A seguito della scossa muoiono sicuramente 500-600 persone subito ed altre 600 nelle settimane successive. Il nostro Flores, come neolaureato, viene immediatamente chiamato dalla città a combattere l'epidemia di tifo scoppiata subito dopo il terremoto. E invece nel 1770 è protagonista nella lotta contro un'epidemia di vaiolo scoppiata nella nuova capitale, Ciudad de Guatemala, che tra l'altro mancava di ospedali adeguati per le difficoltà incontrate durante il trasferimento, a dir il vero mal programmato, della capitale dopo la catastrofe, appunto dopo il terremoto del 1773. Il vaiolo aveva investito anche l'Europa ed era un vero flagello. Pensate, si stima che nel XVIII secolo siano morti in Europa più di 500.000 persone, cioè dai 50 ai 60 milioni di persone nel nostro continente in 100 anni, un numero assolutamente esorbitante, e soprattutto il vaiolo non risparmiava nessuno, ricchi, poveri, vecchi, giovani, tutti indistintamente. Ebbene, fin dagli anni 10 del Settecento si viene a sapere che in Oriente esiste una pratica che permette di premunirsi contro questa terribile infezione. Pratica che consiste nell'inoculare nel soggetto da immunizzare del materiale prelevato dalle lesioni vaiolose di pazienti non gravi. L'inoculato ha una piccola reazione, ma alla fine risulta definitivamente immunizzato. La moglie dell'ambasciatore inglese a Costantinopoli, Lady Mary Wortley Montagu, nel 1717 fa immunizzare il proprio figlio così con l'inoculazione e, rientrata in Inghilterra, tesse l'elogio di questa pratica. La si sperimenta positivamente, indovinate su chi? Ovviamente su 6 condannati a morte, no? Ma appunto, essendo l'esito positivo, l'esito dell'esperimentazione positivo, questo darà il via anche a una lunga e accesa polemica che vedrà contrapporsi il mondo medico e il mondo clericale, perché non c'è dubbio che l'inoculazione ha anche delle implicazioni morali e religiose. E qui si tratta proprio dei contrasti tra la preoccupazione per la salute terrena e quella per la salvezza eterna. Per moltissimo tempo il primato dell'una sull'altra non fu affatto una questione. L'impotenza della medicina al cospetto delle malattie ha garantito la supremazia indiscussa del prete sul medico e il successo dell'insegnamento della Chiesa, che considerava la vita umana miserabile, il corpo disprezzabile, la morte ineluttabile e il dolore una benedizione celeste capace di redimere e purificare. Quello che era importante e bastevole era prepararsi alla vita eterna conformandosi alla morale cristiana. Il medico poteva tutto il più fornire qualche ricetta per sopportare un po' meglio i mali della vita terrena, ma la sua battaglia contro la morte era persa in partenza. Le uniche vere guarigioni non venivano mai e non erano mai viste come provenienti dalla medicina umana, perché erano guarigioni miracolose dovute all'intercessione dei santi. La preghiera, insomma, era più forte di qualsiasi possibile rimedio medicinale terreno. Questa concezione prevale per tutto il Medioevo, venendo messa in discussione solo a partire dal Rinascimento, quando alcuni medici, forti dei primi progressi della medicina, cominciano a rivendicare una certa autonomia rispetto alle posizioni teologiche. Via via, poi, con le sempre maggiori conoscenze dettate dalle dissezioni e dalla chirurgia, si giungerà addirittura a dubitare della concezione dualista dell'uomo, scisso in corpo e anima. Non sarà che la vita e il pensiero non sono altro che un prodotto della natura? Non sarà che vita e pensiero non sono altro che una organizzazione complessa della materia? Ed ecco allora che il medico diventa il meccanico di questa macchina che è l'uomo, votandosi esclusivamente a garantirne il benessere fisico. La storia dell'inoculazione e poi della vaccinazione cascano proprio in questa fase e nel XIX secolo poi queste posizioni si estremizzeranno a tal punto che la medicina diverrà praticamente l'emblema dell'ateismo, con la scienza medica che conquista una vera e propria egemonia culturale in una società ampiamente laica. E così saranno i preti a dover fare un passo indietro questa volta, venendo relegati al semplice ruolo di consolatori. È il medico che decide di vita e di morte, la medicina che promette longevità estrema, se non addirittura eterna, bellezza e salute inalterabili, eterna giovinezza, e se ci pensate bene è pure un medico particolare, lo psicanalista, che prende addirittura il posto del confessore, ed è la medicina quella che fa i miracoli. Ma tornando al nostro Flores e al vaiolo, eccoci qua, dicevamo, nel giugno del 1780 il vaiolo imperversa a Ciudad de Guatemala e il dottor Flores si rivolge allora al capitano generale Matias de Galvez chiedendo il permesso di curare e prevenire il vaiolo usando l'inoculazione, appunto, che dice ha dato buoni risultati in altri paesi. Il metodo proposto dal Flores non viene approvato ufficialmente, ma gli si dà facoltà di utilizzarlo laddove i pazienti diano la propria autorizzazione. I risultati furono eccellenti, con una mortalità minima nei quartieri più poveri della capitale, dove appunto Flores impiegò l'inoculazione, al contrario di quanto avvenne invece nei quartieri dove non si ricorse all'inoculazione. L'epidemia viene contenuta, il nostro dottor Flores segna così sicuramente una clamorosa vittoria nella battaglia per l'introduzione del vaccino, ma soprattutto ne guadagna in ampia fama. Divagazione, perché si dice vaccinazione? La parola vaccino, come ben sappiamo, indica qualsiasi sostanza in grado di impedire lo sviluppo di una malattia grazie alla immunità che induce nell'uomo, ma vaccino è proprio anche nel senso di vacca. Il termine vaccino deriva infatti dalla scoperta effettuata da un medico della campagna inglese, questo Edward Jenner che ho riportato lì in dipinto, che nel 1796, e siamo perfettamente nei tempi del nostro dottor Flores, scopre un fenomeno di immunità per cui l'inoculazione in soggetti sani del contenuto delle pustole di vaiolo bovino, cioè vaccino, nell'uomo, proteggeva i sani così trattati dall'ammalarsi di vaiolo umano. Jenner, infatti, aveva osservato riguardo all'epidemia di vaiolo che le mungitrici della campagna erano praticamente venivano colpite dal vaiolo vaccino, ma una forma molto leggera, ma erano protette poi nei confronti di quello umano, che invece era devastante se non addirittura mortale. Così Jenner decide di estrarre del materiale dalla pustola di una mungitrice che era stata colpita dal vaiolo vaccino e inocularlo in un bambino sano di 8 anni. Il ragazzo comincia ad avere i primi sintomi dopo una settimana, mal di testa, sensazione di freddo, dolore all'ascella, ma nel giro di qualche giorno il ragazzo guarisce e allora lui procede, continua. Dopo circa un mese e mezzo preleva del materiale dalla pustola di una persona infetta con vaiolo umano e inocula anche questo nello stesso ragazzo, ma questa volta il ragazzo non ha alcuna reazione, né presenta alcun sintomo dalla malattia perché è immunizzato. E qui, da qui vaccino. Quindi sicuramente Jenner è il padre della vaccinazione ed inciso, quella contro il vaiolo è stata estesa a livello mondiale, tant'è che ha portato all'eradicazione completa di questa malattia, visto che l'ultimo caso di vaiolo è stato descritto nel 1977 in Somalia. Ma questo senza volere assolutamente entrare a prendere posizione nella questione vaccini sì, vaccini no di oggi. Direi che rispetto ai numeri del morti per vaiolo, direi che ha un senso, insomma, ricordarselo. Pasteur dopo arriverà, ma la vaccinazione contro il vaiolo è tutta sua, Pasteur la elaborerà poi anche. Sì, ma Jenner è il primo. Ma torniamo al nostro buon dottor Flores, che nel 1781, quindi l'anno successivo all'epidemia del vaiolo, troviamo medico presso l'ospedale San Juan de Dios e soprattutto titolare della prima cattedra della facoltà di medicina dell'università. E non per niente Flores è considerato il padre della formazione medica in Guatemala e nell'America centrale. Quindi un personaggione veramente. Anatomista e entusiasta, Ed ecco qua che torniamo all'anatomia, che vi avevo detto di tenere a mente prima. Dicevamo, anatomista entusiasta, per facilitare lo studio dell'anatomia e della fisiologia, promuove la pratica della dissezione, ma soprattutto costruisce modelli in cera per dimostrazioni anatomiche, vere e proprie statue di dimensioni e colori naturali, in cui gli organi del corpo umano possono essere chiaramente visti, ma anche rimossi e riposizionati secondo necessità. Si dice, in realtà lo dicono gli studiosi centroamericani, ma insomma si dice che le statue di cera del nostro dottor Flores fossero addirittura superiori a quelle realizzate dall'abate Felice Fontana, che era considerato il principe nelle riproduzioni anatomiche in cera, addirittura superiori appunto a quelle del Fontana, che l'abate Fontana faceva nell'officina di ceroplastica anatomica che aveva organizzato in quegli stessi anni per conto del Granduca di Toscana nell'imperiale Regio Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze, di cui il Fontana fu il primo direttore, museo che oggi è noto come Museo della Specola, magari qualcuno l'avrà anche, ci sarà anche stato. Curiosità a cui non si stenta a credere, si racconta che il Fontana, l'abate, amasse tanto gli studi anatomici da farsi portare sulla stessa tavola dove pranzava i pezzi anatomici da esaminare. In ogni caso, la sua officina di ceroplastica, nel volgere di breve tempo, divenne la più famosa di tutto il continente europeo. Ricordiamo, siamo alla fine del Settecento e la domanda è: ma come venivano fatti questi modelli in cera? Innanzitutto bisognava avere a disposizione dei cadaveri da dissezionare. Di ogni singolo pezzo anatomico veniva quindi fatto un calco in gesso. Talvolta prima di fare il calco in gesso era necessario farne uno in argilla e poi da quello di argilla si ricavava quello in gesso. Nel calco, quello di gesso, che veniva spalmato di sapone morbido per turare la porosità del gesso, veniva quindi colata la cera, che era già mescolata a resine e coloranti, e dopodiché i modelli venivano rifiniti con molta cura da abili scultori che operavano sempre sotto la supervisione di un medico anatomico, di un anatomico, insomma. E adesso facciamo per un momento un balzo indietro per dire due parole sulle dissezioni e la storia dell'anatomia e sfatare anche una convinzione che molti di noi hanno o comunque hanno avuto a lungo, me compresa, La convinzione a cui mi riferisco è quella per cui la Chiesa proibisse o abbia proibito le dissezioni a pena di scomunica e quindi di perdita certa della salvezza eterna. In realtà la Chiesa non le ha mai proibite. L'unico provvedimento ufficiale della Chiesa medievale che in un qualche modo fa riferimento alle dissezioni dei cadaveri è la bolla datata 1299 emanata da Papa Bonifacio VIII e conosciuta come De Sepulturis. La bolla espressamente proibisce, udite udite, di bollire i cadaveri per separare la carne dalle ossa al fine di trasportare facilmente le seconde in luoghi di sepoltura lontani dal luogo di morte. Si tratta di un uso che si era ingenerato e diffuso durante le crociate per permettere ai corpi dei nobili morti combattendo in Terra Santa di, per così dire, viaggiare leggeri e tornare a casa per venire sepolti nelle terre natie. Ecco, la bolla di Papa Bonifacio VIII vieta sotto pena di scomunica queste pratiche che vengono definite appunto abominevoli agli occhi di Dio ma anche rivoltanti sotto ogni profilo umano. Nonostante qualche rara interpretazione estensiva della bolla papale, quindi le dissezioni dei corpi umani non erano affatto illegali e non incontravano particolari opposizioni ufficiali. Anzi, proprio dal XIV secolo, la pratica della dissezione, che viene sempre preceduta da una messa in onore del dissezionato, a cui assistono medici, studenti, assistenti e religiosi vari, partendo da Bologna inizia a diffondersi gradualmente in tutte le altre università e scuole mediche, prima in Italia e poi nel resto d'Europa, culminando poi nella grande tradizione anatomica rinascimentale, il cui esponente più autorevole fu sicuramente Andrea Vesalio, ovvero sia Andreas van Wezel, anatomista e medico fiammingo che nel 1543 pubblica a Basilea il suo De Humani Corporis Fabrica. Vesalio è l'innovatore, sicuramente il padre dell'anatomia moderna. In pratica, fino ai tempi di Vesalio, ma in realtà anche dopo, perché i processi di cambiamento nelle cose non sono mai così drastici, comunque fino a Vesalio la dissezione si svolgeva come una sorta di spettacolo pubblico e non a caso erano costruiti dei veri e propri teatri anatomici con tanto di gallerie e gradinate, alcune dei quali si conservano tuttora e sono bellissimi come quello di Padova e quello di Bologna. Il professore, seduto, leggeva dei brani tratti da un manuale basato su Galeno e lo stensor, cioè il dimostratore, indicava il sector, cioè il chirurgo, le parti da dissezionare. Notare che spesso il professore entrava nel teatro vestito di tutto punto, in porpora, oro, con il seguito di assistenti, talvolta suon di musica, insomma si trattava di una vera e propria cerimonia anche pubblica, ecco. Vesalio critica questa odiosa procedura e dice espressamente: i professori, come dei corvi appollaiati sulla loro sedia, gracchiano con suprema arroganza delle cose che non hanno mai studiato, ma che hanno semplicemente memorizzato dei libri degli altri. E lo stensor è talmente ignorante in fatto di linguaggio che è incapace di spiegare la dissezione agli spettatori. Fa una tale confusione che espone allo spettatore meno di ciò che un macellaio dal suo bancone potrebbe insegnare ad un medico. Esplicito, direi. Vesalio nel 1539 lavorava come ostensor all'Università di Bologna, quindi era uno di quelli che indicava al chirurgo dove doveva tagliare, no? E in realtà suscita veramente scandalo quando del tutto spudoratamente osa contraddire il professore, evidenziando gli errori commessi da Galeno, affermando che Galeno non aveva mai dissezionato il corpo umano e che dunque tutte le descrizioni anatomiche contenute nelle sue opere erano potenzialmente sbagliate, ed invitando gli studenti a vedere coi propri occhi, cioè a praticare l'autopsia, autos, se stesso, e opsis vista, no? Ed è a partire da questa convinzione che inizia la redazione del De Humani Corporis Fabrica, pubblicato poi nel 1543, facendo ricorso veramente alla pratica della dissezione intesa non più come semplice sussidio didattico per mostrare quanto è già nei testi, ma come strumento di indagine. Va tenuto conto che contestare Galeno era praticamente eretico tanto quanto negare il geocentrismo, e forse non per nulla non è un caso che Copernico dà alle stampe la sua rivoluzione copernicana nello stesso anno di Vesalio. Forse i tempi erano mature per più cose, no? Per molte cose, ma questa è ancora un'altra storia. Pensando al Vesalio, mi rituffo ora tra gli scaffali della Guarneriana e vi propongo questa spettacolare cinquecentina che gelosamente conserviamo. Si tratta dell'opera L'anatomia del corpo umano, composta da Giovanni Valverde, ovvero dello spagnolo Juan Valverde de Amusco, pubblicata per la prima volta in lingua spagnola a Roma nel 1556. La storiografia liquida velocemente quest'opera come un plagio di quella del Vesalio e obiettivamente non dedica molta attenzione al Valverde, ma sicuramente va detto che le pubblicazioni del Valverde furono essenziali per la diffusione delle nuove conoscenze anatomiche apportate in primis proprio dal Vesalio. Il testo del Valverde seguiva le linee di quello del Vesalio, ma fu interamente riscritto dal Valverde ed era più breve e più semplice di quello di Vesalio, sicché l'opera risultava significativamente più piccola e quindi anche più economica della famosa fabbrica di Vesalio e perciò, proprio per queste ragioni, ben più facilmente accessibile al lettore del XVI secolo, come del resto testimoniano anche le versioni successive, una dozzina circa, in latino, in olandese e in italiano, come quella che conserviamo noi in Guarneriana, in italiano appunto. L'edizione del Valverde che possiede la Guarneriana purtroppo mutila nel frontespizio di numerose carte e una delle tre versioni in lingua italiana pubblicate tra Roma e Venezia tra il 1559 e il 1586. Proprio a causa del fatto che il volume è mutilo, di parti significative per l'identificazione dell'edizione, toccherà fare ancora un po' di ricerche per capire esattamente a quale di queste tre edizioni appartiene. Valverde ammise esplicitamente di aver fatto uso delle illustrazioni di Vesalio, esprimendo anche tutta la sua ammirazione per il fiammingo, e infatti dice: anche se a qualcuno dei miei amici sembrava che dovessi fare nuove illustrazioni senza usare quelle di Vesalio, non l'ho fatto per evitare confusione e perché le sue illustrazioni sono così ben fatte che sembrerebbe invidia o malignità non approfittarne. Il Vesalio però non è rimasto contento, anzi lo accusa di plagio esplicitamente e dice praticamente che il Valverde non ha mai fatto dissezioni, e nel 1564 scrive: Valverde non ha mai messo mano a una dissezione ed è ignorante sia della medicina che delle discipline primarie, si è impegnato a esporre la nostra arte nella lingua spagnola solo per il profitto vergognoso, quindi gli dà sostanzialmente dell'approfittatore, no? C'è da dire che invece occasionalmente Valverde corregge le immagini di Vesalio, come fa nelle sue raffigurazioni dei muscoli, degli occhi, del naso e della laringe, mostrando così che a sua volta invece aveva esperienza autoptica diretta. Ad ogni modo, purtroppo, dicevamo, tra le carte perdute della nostra copia vi sono anche molte delle bellissime tavole anatomiche a piena pagina, diciamo purtroppo, perché davvero quelle superstiti sono a dir poco entusiasmanti per bellezza. Per esempio questo scheletro che sembra andare a passeggio col bastone, oppure quest'altro, ce la possiamo fare? Oppure quest'altro che sta lì a contemplare pensieroso un tesco, ed è praticamente l'Amleto, no? E poi bellissima anche questa, accompagnata da una didascalia che recita così: dichiarazione delle lettere delle figure del quarto libro, et prima della prima, la quale mostra il petto aperto dal lato manco tra le coste e le cartilagini nel medesimo lato, e ha rotte le coste in fuori e ripiegate verso il lato dritto le cartilagini sue, perché meglio si possa vedere il tramezzo del petto. E alla figura 2, in questa seconda figura si vede tagliato l'osso del petto insieme con le cartilagini e rivolto in su perché si possa vedere la parte di dentro e le coste sono rotte in fuori perché si possa meglio vedere il petto. O anche questa, perché va indietro, ce la possiamo, eccolo qua. O anche questa, la qual dimostra la testa, segata il craneo tutto intorno sopra le punte delle orecchie e delle ciglia, secondo che faceva mestieri per vedere tutte le cervella. Ma io vi prego di notare che il poverino a cui è stato segato il craneo aveva delle belle basettone ben folte e dei bei baffi che sono stati egregiamente ritratti insieme alle sue cervella. Li vedete i baffi? Purtroppo c'è luce, ma dopo sull'originale lo potete vedere bene. Ho ancora come questa. Questa è la terza tavola del libro secondo, quello sui muscoli, che è una tavola di quelle che il Valverde copia dalla fabbrica di Vesalio. Quello che volevo farvi vedere in particolare è che nella descrizione della tavola il Valverde sostiene la necessità per gli artisti di conoscere, oltre ai muscoli superficiali, anche quelli profondi per esprimere correttamente la postura dei corpi. Dice: con ciò sia cosa che non solamente sia necessario conoscere muscoli superficiali se vogliono esprimere bene gli diversi siti e attitudini che fa il corpo, ma ancora quelli che stanno di sotto loro, e così il nascimento loro è fine, come l'Uffizio, per poter sapere meglio quando hanno da fare un muscolo lungo o corto, più rilevato o più rimesso e basso. Quanto questo sia vero, ne l'han fatto vedere nei nostri tempi Michelangelo Buonarroti fiorentino e Pier Rubiale spagnuolo, i quali, per essersi dati all'anatomia insieme con la pittura, sono venuti ad essere i più eccellenti e famosi pittori che gran tempo si sia veduti. Quindi cita esplicitamente Michelangelo, no? D'inciso, il Pier Rubiale citato insieme a Michelangelo, appunto, è Pedro de Rubiales, allievo del Vasari, attivo a Roma ai tempi di Michelangelo, che sicuramente aveva fama e perizia anatomica di gran lunga inferiore a quella di Michelangelo, ma che viene indubbiamente citato dal Valverde in onore alla sua nazionalità spagnola, una sorta di omaggio campanilistico, giustificato anche dal fatto che negli anni 50 del 500 gli spagnoli residenti a Roma dovevano essere tra loro una sodale comunità, perché non doveva essere facile per loro, con la memoria storica ancora viva del famigerato sacco dei Lanzichenecchi che era avvenuto nel 1527, i Lanzichenecchi che erano il soldo di Carlo V, no? E del resto anche il fatto che la prima edizione del libro di Valverde venga stampata a Roma ma in lingua spagnola conferma questa logica campanilistica di una comunità spagnola all'interno della città del Papa, ovviamente, no? Dal punto di vista della tecnica, le tavole del Vesalio erano xilografie, mentre queste di Valverde sono calcografie, cioè xilografie quelle del Vesalio, cioè si trattava di immagini stampate a partire da una matrice incisa a mano in un blocco di legno. La stampa con caratteri dei mobili e la xilografia utilizzavano sostanzialmente la stessa tecnica di stampa e perciò potevano essere facilmente combinati sia la matrice linea dell'illustrazione che i caratteri di metallo potevano venire bloccati nella stessa pressa sostanzialmente, quindi l'operazione di stampa era contemporanea con lo stesso strumento, per intenderci. Questo procedimento era molto più semplice ed economico di quello che invece prevedeva l'illustrazione realizzata a partire da lastre di rame incise, cioè la calcografia, come nel caso della nostra Cinquecentina del Valverde, perché comportava la stampa dell'illustrazione a parte e poi il loro trasferimento sul libro in un secondo momento. Questo perché appunto le calcografie necessitavano di strumentazioni diverse, dal momento che per l'incisione a partire dalla lastra di rame serviva una pressione maggiore di quella che era necessaria per la stampa su legno e quindi serviva una pressa diversa e più forte. Ecco, dicevamo, no? Le tavole del Vesalio erano xilografie, mentre le tavole del Valverde sono delle calcografie. Le tavole del Valverde sono state disegnate da un altro allievo del Vasari, Gaspar Becerra, anche lui spagnolo e anche lui attivo a Roma all'ombra di Michelangelo. E l'ombra di Michelangelo si staglia potente nell'anatomia del Valverde, soprattutto in una tavola perduta purtroppo nella copia guarneriana, ma che vi mostro ugualmente tratta da un'altra edizione non in nostro possesso. Si tratta della figura dello scorticato, disegnata proprio dal Becerra, che fa esplicito riferimento al San Bartolomeo ritratto da Michelangelo nella sua Cappella Sistina. Lo scorticato è ritratto con la propria pelle nella mano destra e il coltello nella sinistra, è il povero San Bartolomeo di Michelangelo, ha il coltello del martirio nella mano destra e con la sinistra regge la sua pelle. Evidentemente l'iconografia è proprio la stessa. In altre illustrazioni dell'anatomia del Valverde si trovano riferimenti alla cultura artistica dell'epoca e al gusto antiquario che animava Roma nel Cinquecento. Per esempio, la quarta tavola del libro terzo ricalca evidentemente la postura del cosiddetto torso del Belvedere, una scultura romana che era stata recentemente riscoperta e che proprio negli anni 30 del Cinquecento entra nelle collezioni vaticane. O per esempio ancora la seconda tavola del libro terzo mostra l'anatomia dell'addome, ma in un torso chiaramente vestito da un'armatura romana. In pratica, dopo la pubblicazione della Fabbrica del Vesalio e grazie anche alla divulgazione fatta dal Valverde, indubbiamente gli artisti attingono dall'anatomia le conoscenze per meglio rappresentare il corpo umano, ma in perfetta corrispondenza gli atteggiamenti delle figure che illustrano i testi scientifici riproducono il repertorio artistico più diffuso e più in voga in quel periodo. Ecco, mi sono dilungata alla grande sull'anatomia, il Valverde e via dicendo, adesso torno alle lucertole. Torniamo al Settecento, alle lucertole e due parole sulla fortuna che il nostro libriccino, no, del meraviglioso specifico delle lucertole, ebbe nel suo tempo. Era un vero bestseller della letteratura medica del periodo. Venne tradotto in tedesco, francese, inglese, italiano e considerate che anche le lucertole vengono inserite nel dizionario medico, cioè come medicinale, quindi vengono esplicitamente indicate come rimedio medicinale. Flores scrive il nostro meraviglioso nel 1782, lo scrive e lo data al 6 marzo 1782. L'editore torinese, di cui qua vedete il frontespizio e il nostro manoscritto appunto ricopia questa edizione del 1784, lo pubblica a Torino nel 1784. Curatore dell'opera, diremo oggi, è questo Carlo Maria Toscanelli, libraio di Sua Altezza il Signor Principe di Carignano e di Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Torino, con bottega nella cosiddetta Contrada dei Guardinfanti a Torino, ovviamente. Nonché, a sua volta, editore, questo Toscanelli, di un catalogo ragionato di libri italiani e francesi, nei quali il libraio presentava numerose novità letterarie, tra cui anche romanzi, e per la prima volta parlava di letteratura per l'infanzia. Personaggio interessante appunto per più aspetti, in primis proprio perché le recensioni che pubblicava nel suo catalogo ragionato non si limitavano a riassumere le principali tematiche dei libri presentati, ma ne criticavano e spesso anche severamente lo stile e le scelte ideologiche. Il Toscanelli segnalava cioè i buoni libri e per contro pure i libri inutili, come ad esempio quelli che lui riteneva dotati di scarso valore scientifico o rigore scientifico. E poi perché, a differenza di analoghe pubblicazioni periodiche che si rivolgevano ai lettori colti, interessati a seguire i dibattiti in corso in Europa e nei diversi campi del sapere, il catalogo del Toscanelli invece sembra rivolgersi a lettori, anche lettori più occasionali, persino le donne, una roba assolutamente sconosciuta alla fine del Settecento, alle quali si offrono ad esempio non solo recensioni di romanzi, ma lunghissimi riassunti delle trame, quasi in sostituzione della lettura diretta, forse anche per facilitare le possibilità di conversazione nei salotti, no? Siamo alla fine del Settecento, quindi. Eppure, interessante anche perché, come dicevamo prima, per la